è un frate specializzato nelle missioni popolari. Quanti ne hai fatte di missione popolare? Missione popolare vuol dire entrare in un paese o in una città e fare una predicazione a tappeto, eh?
Un centinaio.
Eh?
Un centinaio.
Un centinaio di missioni. Vabbè, grazie di aver accettato e possiamo cominciare.
Cominciamo.
Sì.
Ai vostri ordini. Allora, sono contento di trovarmi qui, per la seconda volta, mi sembra, e a me è toccato il tema sulla spiritualità francescana. Ed è, dunque, io sono innamorato, ve lo dico già subito, sono innamorato di Francesco. E le lotte che facevo in casa con mio fratello prete era su Francesco, perché io dicevo: Francesco è il più grande, e mio fratello prete: calma, calma, diceva, no? E San Giovanni Bosco, ma noi mentre San Giovanni Bosco con San Francesco, dicevo io. E allora mia mamma non era d'accordo che ci trovassimo insieme contemporaneamente, allora aveva diviso io a mezzogiorno e mio fratello prete alla sera, ecco, per evitare scontri, ma era piacevole. Francesco, vedete, Francesco di Assisi, dopo 800 anni, è un personaggio che sembra dell'altro ieri, non c'è niente da fare. Ha un fascino Francesco. Valentino è tornato ieri con 38 giovani da Torino. I giovani sono gasati, sono carichi, perché basta andare ad Assisi e gli parlano anche le pietre, non c'è niente da fare. Francesco ha lasciato una scia, un profumo di Gesù, di spiritualità, che dopo 800 anni è ancora vivo, è ancora vivo. Pensate, una volta sono andato a Bologna e vengo a sapere che a Bologna c'è la tomba di San Domenico, fondatore dei Domenicani. Spagnolo lui, no? Spagnolo. Ma dico, ma San Domenico si trova in Italia la tomba? Sì, a Bologna. Oh, mamma mia, dico, ma vado a visitare la tomba? E c'era un frate che stava pulendo lì sulla tomba di San Domenico. E un cappuccino dice, viene qua a visitare San Domenico. E sì, dico, perché Francesco e San Domenico si volevano bene, e sì, si volevano bene, e contemporanei, sono contemporanei, eh. E questo frate domenicano, io non lo so, non viene mai nessuno qui. Eppure è stato grande San Domenico, è stato un santo meraviglioso, un santo che Francesco voleva che tutti i suoi frati si facessero domenicani, seguissero Domenico, per dire, no? Eppure lo fascino, non, nessuno organizza un pullman per andare sulla tomba di San Domenico. Eppure è stato un santo che ha vissuto il Vangelo, che ha amato il Signore, che ha rinnovato la Chiesa. Però Francesco, ti prende. Francesco ti prende. Perché? Perché il suo messaggio è sempre attuale. E allora io vorrei dirvi questo. La spiritualità francescana non è una spiritualità di settore. Ecco perché piace Francesco. La spiritualità francescana è una spiritualità evangelica. Lui ha messo al centro della sua vita, della sua spiritualità, del suo cammino spirituale, lui ha messo al centro il Vangelo, capite? Ed è per questo che Francesco è giovane. Faccio un esempio. San Giovanni Bosco ha messo i giovani. Gesù Cristo, ma i giovani. Ha perso la testa per i giovani, la pastorale giovanile, recuperare i giovani, dare un futuro ai giovani, è settoriale. Se mi viene un giovane e dimmi: io sono tanto attirato a fare pastorale con i giovani, vai salesiano, perché lì trovi il tuo spazio. Quando tu vuoi seguire Francesco, non segui un aspetto della vita. Camillo dell'Elis, i camilliani, la spiritualità camilliana è assistenza agli ammalati. Io sono portato a prendermi cura degli ammalati, visitare gli ammalati, servizio con gli ammalati, vedere gli ammalati che hanno bisogno, e io vedo Gesù negli ammalati, eccetera. Vai Camigliano, vai Camigliano. E quel settore, se uno va a Camigliano, andrà a finire in ospedale, a prendersi cura di... Se uno va a Frate, dove va? Dappertutto. Perché la spiritualità di Francesco è una spiritualità aperta, capite? Perché al centro c'è il Vangelo, e il Vangelo lo puoi vivere tra i giovani, in ospedale, nelle missioni. Tanto è vero che io desideravo diventare missionario, volevo diventare missionario io. E quando ho trovato il Cappuccino che mi ha aiutato e mi sono poi innamorato di San Francesco e di Cappuccini, il mio parroco ha detto: ma guarda però che se vuoi diventare missionario non hai fatto la scelta giusta, perché è vero che i Cappuccini sono anche missionari, però ti possono anche dire di no. Perché i Cappuccini li trovi missionari, parroci, negli ospedali, nelle carceri, nella predicazione, li trovi nei servizi sociali, li trovi dappertutto i frati. Perché la spiritualità è il Vangelo, è Gesù Cristo. E tu puoi vivere questa spiritualità, lo spirito di Francesco, dappertutto. Dove ti senti portato. E il parroco non voleva che mi facessi Cappuccino, perché diceva che è un ordine dove ci sono anche i missionari, ma non è un ordine strettamente missionario come i comboniani, per esempio. Tu vai comboniano, tu vai a finire in Africa o in Asia, tu vai in una missione. Non puoi non andare. Non andare in una missione, tu fai il missionario, perché lo spirito, la spiritualità comboniana è quella missionaria. Noi invece siamo missionari, noi siamo anche ospedalieri, noi siamo anche l'oratorio con i giovani, noi siamo predicatori, siamo evangelizzatori, siamo dappertutto. E soprattutto là dove nessuno vuole andare, vogliamo andarci noi. Beh, diceva il padre generale, padre Flavio, il mio provinciale, che poi è diventato generale, che poi è diventato vescovo di Verona. E lui diceva che i Cappuccini dovrebbero essere così poveri, così pronti, disponibili ad andare là dove nessuno vuole andare. Ecco, alziamo la mano, andiamo noi, in prima linea, ecco. Allora, capite, la spiritualità francescana, già subito dovete intenderla in questa maniera. Non è una spiritualità specifica, delimitata attraverso un servizio, attraverso una vocazione, ma la spiritualità francescana è una spiritualità aperta. Quando sono andati... I cardinali sono andati da Francesco a dire: Francesco, ormai hai tanti seguaci, devi fare una regola. E Francesco ha detto: ma quale regola? Perché tutti i fondatori hanno fatto una regola, ma no, abbiamo il Vangelo, abbiamo già una regola, basta prendere il Vangelo e osservare il Vangelo. Cosa devo scrivere ancora qualcosa di più del Vangelo? Che regola posso fare io, uomo, peccatore? Devo scrivere una regola. E abbiamo già il Vangelo, Gesù Cristo, le beatitudini, essere poveri, annunciatori del regno, essere solidali, riconoscere la provvidenza di Dio, non lo so. C'è tutto lì, fidarsi di Dio, la fede. C'è l'amore del Signore attraverso Gesù Cristo, la sua passione e morte, i misteri principali della nostra fede, c'è tutto lì, il Vangelo. E allora i cardinali insistevano perché doveva scrivere questa benedetta regola. E allora cosa ha fatto Francesco? ha preso frasi del Vangelo e ha cominciato a scrivere la regola, prendendo le frasi del Vangelo. Gesù si spogliò. Ecco i frati minori, devono spogliarsi. Gesù si è inginocchiato a lavare i piedi. Ecco i frati, devono essere fratelli, lavarsi i piedi. Cioè, ha cominciato a prendere le frasi del Vangelo e quando è stata presentata questa regola fatta da Francesco con tutto il Vangelo, insomma, hanno detto, ma è Vangelo questo, è Vangelo, no? E non volevano approvarla, la regola, perché sembrava impossibile, pensate? Sembrava impossibile, perché Francesco aveva messo al centro il Vangelo. Ecco perché Francesco non passa mai di moda, perché la sua spiritualità è evangelica, è evangelica, e lui si è riempito di Vangelo. La sua vita è stata una pagina del Vangelo. Lui con la sua vita ha scritto il quinto Vangelo. Sono quattro i Vangeli. Ecco, noi cristiani dovremmo scrivere il quinto Vangelo. Il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Marco, Giovanni, secondo Luca e secondo Roberto, secondo John, secondo il tuo nome. Tu devi scrivere il tuo Vangelo, devi scriverlo con la tua vita, capite? Ecco, il Vangelo. Francesco ha vissuto con radicalità, senza mezze misure, il Vangelo. E pensate alla frase che a me piace tanto, ho scritto un libretto che è stato stampato dall'LDC, è il fascino di una pazzia, e l'ho scritto anche sull'Immaginità quando sono diventato sacerdote nel 77. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io diventassi un pazzo nel mondo. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io diventassi un pazzo nel mondo. E per me questa è la pazzia del Vangelo, l'utopia che diventa realtà, capite? Cioè il Vangelo, perché pensate che quando Francesco è andato a chiedere il permesso di voler vivere questa vita evangelica, il primo istinto della Chiesa, pensate, nel 1200 era stato quello di dire: ma è un esaltato, non esaltato, ma chi crede di essere il Vangelo? Non è possibile osservare il Vangelo. E non volevano approvare la forma di vita di Francesco, non volevano. Ma un cardinale ha detto: ma scusate, carissimi cardinali, ma se noi diciamo di no a Francesco che vuole vivere il Vangelo, noi dicendo di no in questo modo non annulliamo il Vangelo. Noi che siamo Chiesa e che predichiamo il Vangelo, diciamo a una persona che ci ha chiesto di voler vivere una vita di Vangelo, noi che siamo i responsabili dobbiamo dire di no, perché non è possibile vivere la vita del Vangelo. Allora vuol dire che il Vangelo è stato scritto inutilmente, perché non è possibile viverlo. E allora i cardinali hanno cominciato a dire: sì, è vero, non possiamo dire di no a un uomo che ci ha chiesto in fondo di voler vivere una vita evangelica. E l'hanno approvata. Ma ha trovato resistenza Francesco, perché non era così chiaro come adesso. Adesso c'è il gusto della parola di Dio, ma a quei tempi la parola di Dio non era predicata, nessuno conosceva la parola di Dio, si parlava in latino e la gente era ignorante sotto questo aspetto sulla parola. Ma fino al concilio il Vangelo lo si leggeva, ma la Bibbia, la parola di Dio, noi cattolici siamo arrivati, i protestanti sono andati molto più avanti. Nel 1500 Lutero ha messo la Bibbia in mano ai cristiani, capite? Noi cristiani abbiamo riscoperto la Bibbia 50 anni fa, sapete? Si è cominciato a leggerla la Bibbia. Era proibito una volta leggere la Bibbia, perché le cose più brutte che io ho scoperto le ho scoperte leggendo la Bibbia quando avevo 20 anni. La Bibbia non è un libro facile, e non avendo la cultura, non avendo la possibilità di approfondimento, la gente nei secoli scorsi era molto, molto povera anche a livello culturale. leggere e scrivere erano pochissimi, erano i chierici, erano alcuni i capi che comandavano la cultura, ma il popolo era un popolo che facevano la crocetta, facevano. E quindi leggere la Bibbia non era possibile perché erano analfabeti, e secondo c'era il pericolo che la interpretassero male la scrittura, no? Secondo le loro concezioni, e quindi la Chiesa ha detto stop, non leggete la Bibbia perché diventa un'arma a doppio taglio, ecco. Pensate, ma Francesco, siamo 800 anni fa, ha già subito messo al centro la parola di Dio, interessante, è molto bello questo. Allora, ecco, la spiritualità di Francesco, una spiritualità aperta, quando un giovane vuole venire da noi, voglio vivere il Vangelo, voglio mettere al centro della mia vita Gesù Cristo, benissimo, sei dei nostri, ci sforziamo, camminiamo. Quali sono i punti di questa spiritualità? Molto semplice: la parola, l'Eucaristia, la fraternità e l'amore verso il creato. Vorrei sviluppare questi quattro idee per farvi gustare un po', farvi capire in che cosa consiste questa spiritualità francescana. Dunque, Francesco si era innamorato soprattutto non di un'idea, non si era innamorato di una filosofia, non era un rivoluzionario che voleva cambiare la società, il mondo. Francesco ha fatto un'esperienza molto forte con Gesù Cristo. La spiritualità francescana è una spiritualità cristologica, cioè si mette al centro Gesù Cristo. E per Francesco Gesù era tutto. E sentite, quando Benedetto XVI, vi leggo questo passaggio, è stato a Roma, Ratzinger, è stato a Roma una delle sue prime visite. Ad Assisi si viene per apprendere da San Francesco il segreto per riconoscere Gesù Cristo, fare esperienza di Lui. Ecco che cosa sentiva Francesco per Gesù, stando a ciò che narra il suo primo biografo. Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie. Io mi sono chiesto, cosa vuol dire portare Gesù nelle orecchie? Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Anzi, trovandosi molte volte in viaggio e meditando, cantando, Gesù scordava di essere in viaggio e si fermava e invitava tutte le creature alla lode di Gesù. E dice Papa Ratzinger, così vediamo che la comunione con Gesù apre anche il cuore e gli occhi per il creato. Francesco, insomma, era un vero innamorato di Gesù. Chiaro, chiarissimo. Se tu vuoi capire Francesco, lo devi inserire in questo contesto di innamoramento. Perché quando uno si innamora, diventa strano uno che si innamora, la faccia, gli occhi, il suo modo di impostare la vita, è tutto diverso. Mi raccontava mia sorella che uno dei figli gemelli era stato deluso in una storia d'amore, tornava a casa dalla banca e si sedeva sul divano, si sdraiava, che schifo la vita, mattina si alzava malvolentieri, tornava a casa ed era stanco, non aveva voglia di uscire perché era stanco, e lavorava in banca, poi lavora in banca, dico, stanco, neanche se fosse andato ad arare, era stanco, sfinito. E mia sorella era preoccupata, quando andavo a trovarla mi dicevano, guarda Andrea, se non riesce a... si è innamorato, torna a casa fischiettando. Non si butta più sul divano, va a farsi una doccia e dove vai? Esco. L'altro giorno eri sempre stanco, no? innamorato, contento, lo vedi adesso che sta gustando la vita, non si mangia più le unghie, non brontola più, non si arrabbia più in casa, non è più nervoso, ha fatto un'esperienza di amore, ecco, capite, Francesco ha fatto un'esperienza di amore, cioè Gesù Cristo per Francesco non era un personaggio storico, non era un mito, non era una persona lontana, Francesco Gesù era una persona vera, viva, infatti nei suoi scritti dice sempre Dio vivo e vero, sempre, sempre, ecco, innamorato, questo è uno degli aspetti più belli, ecco, della vita di Francesco. Francesco era molto occupato, ecco, con Gesù, e pensava sempre a Gesù, si era innamorato, ecco, questa è la sua spiritualità. La spiritualità è cristologica, capite? Ecco perché è sempre giovane, perché quando tu innamori di Gesù Cristo non diventi mai vecchio, no? Ecco, dunque, dicono le fonti, Cristo era per lui, per Francesco, sostanza, movimento, senso, luce e vita. Alla memoria di lui, che portava come impressa col fuoco nell'intelletto e nell'affetto, era unito e conformato a lui crocifisso e arcanamente immedesimato. Tutto il suo essere, ogni desiderio, pensiero, parola, azione, li riceveva da Cristo, e tutto secondo lui e per amore di lui, con umiltà, vigilanza e santità, disponeva e compiva con perseveranza. Ecco, Gesù. Francesco era stato proprio catturato non da un aspetto, per esempio i gesuiti, Ignazio di Loyola è stato catturato da Gesù come maestro, infatti i gesuiti sono i più grandi professori, hanno università, perché il fondatore ha preso un aspetto di Gesù, la sapienza, la cultura, la teologia, ha fatto l'ordine dei gesuiti, no? Infatti l'ordine dei gesuiti, lì con la testa, no? 30 anni per diventare professori, esperti, eccetera, poi dopo occupano, fanno università, eccetera. Perché lo scopo è proprio Gesù Cristo come maestro, come sapienza, come colui che è la verità, allora bisogna trasmettere la verità, ecco la filosofia, ecco quindi gli studi, eccetera, sotto questo aspetto qua. Mentre per Francesco Gesù era il Gesù di Betlemme e il Calvario. Ma pensate, la vita di Francesco si intreccia con la vita di Gesù. Gesù Betlemme, Gesù a Greccio, Gesù il Calvario, Francesco la Verna, l'incarnazione e la passione. Francesco nella incarnazione vedeva la nudità, la fragilità di Dio, ed ecco perché lui voleva diventare povero, perché il figlio di Dio si è spogliato, non voleva fare una contestazione sociale contro la Chiesa per diventare un profeta, no, che predicava la povertà. Ma lui voleva essere povero semplicemente, non per puntare il dito contro i cardinali, la Chiesa incrostata di potere, ma soprattutto perché era innamorato di Gesù, capito? E pensate, i frati che vissero con lui sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni momento, affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo, con quanta suavità e dolcezza gli parlava, con quale tenero amore discorreva con lui. La bocca parlava per l'abbondanza di santi affetti del cuore, e quella sorgente di illuminato amore che lo riempiva dentro traboccava anche di fuori, ed era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel cuore, sulle labbra, come parole che ha citato prima Benedetto, no? XVI, negli occhi, nelle mani, in tutte le membra. Quante volte, mentre sedeva a pranzo, sentendo o pronunciando lui il nome di Gesù, dimenticava il cibo temporale E come si legge di un santo guardando non vedeva e ascoltando non udiva? C'è di più, molte volte, trovandosi in viaggio e meditando o cantando Gesù, scordava di essere in viaggio e si fermava a invitare tutte le creature alla lode di Gesù, proprio perché portava e conservava sempre nel cuore con mirabile amore Gesù Cristo e questo crocifisso. Perciò fu insignito dell'estima. Infatti l'incontro di Francesco con il Signore dove è avvenuto? Nella chiesa di San Damiano, attraverso il crocifisso. Lì ha fatto un impatto, ha fatto un'esperienza, capito, fortissima. Si è sentito chiamare per nome, si è sentito perdonato, avvolto dalla tenerezza di Dio, ha visto quel Cristo con gli occhi aperti, l'ha sentito vivo, vero, si è sentito chiamare per nome Francesco, e Francesco probabilmente all'inizio si sarà guardato attorno pensando che fosse qualche amico che gli volesse fare qualche scherzo, e mai avrebbe immaginato che il Signore lo chiamasse per nome. E lui si è sentito chiamare per nome, capite? E la croce di San Damiano gli era penetrata dentro. Pensate che addirittura c'era vicino a Santa Maria degli Angeli, mi piaceva una volta portare anche i ragazzi, c'era la Cappella del Pianto, era chiamata la Cappella del Pianto. Io portavo sempre i ragazzi su questa Cappella del Pianto, perché ricordava questo episodio, e Francesco era nel bosco e piangeva, ma proprio piangeva con lacrime, con sussulti, con singhiozzi, piangeva, e un contadino passando ha visto questo giovane che piangeva e gli ha chiesto: ma cosa ti è successo, ma che disgrazia, che è morto qualcuno? E Francesco risponde: piango Gesù Cristo morto, crocifisso, per i miei peccati. E questo uomo si è messo a piangere anche lui, con Francesco. Ma capite, c'è un rapporto proprio di cuore. Gesù gli era entrato dentro, capite? Incredibile. Ecco perché quando si parla della spiritualità, è una spiritualità cristologica, Gesù. Puoi far tutto, porta Gesù, sii pieno di Gesù. E sentite qui, spesso quando voleva, ci stiamo avvicinando a Natale, ma ditemi, trovatemi una pagina dalle fonti francescane più bella di questa. Dunque, spesso quando voleva nominare Gesù Cristo, dire la parola Gesù Cristo, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme, e quel nome Betlemme lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora, Betlemme, e dicendo il bambino di Betlemme faceva quasi un belato di pecora. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme, o Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e a trattenere tutta la dolcezza di quella parola, Gesù. Pensate, Francesco ha fatto l'esperienza di Gesù sul crocifisso e poi il Signore l'ha portato tra i lebbrosi, no? Tra i poveri, e Francesco ha fatto l'esperienza di Gesù tra i poveri, però è sempre stato il Gesù che lui voleva abbracciare. 2 anni prima di morire sulla Verna lui ti compone le lodi al Dio Altissimo, uno dei pochi scritti autentici di Francesco, le lodi al Dio Altissimo, bellissime, dove Francesco incomincia a lodare il Signore: tu sei santo, Dio unico, che fai cose stupende, tu tu sei forte, tu sei grande, tu, altissimo, tu sei re onnipotente, tu sei il Padre Santo, tu sei il bene, tu sei tutto il bene, il sommo bene, il Dio vivo, vero, tu sei amore, carità, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei gaudio, tu. Cioè, 2 anni prima di morire, capite, Francesco non chiede più nulla a Dio. La preghiera iniziale della sua conversione, o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio e dammi fede dritta, speranza certa, carità profonda, eccetera. Dammi, io vedo che qua ci sono delle tenebre dentro di me. All'inizio della conversione Francesco si guardava dentro, capite? E vedeva che aveva bisogno di fede, vedeva che aveva bisogno di luce, o alto e glorioso, illumina le tenebre, si guardava dentro. Alla fine della sua vita non si guarda più dentro, capite? Non c'è più l'io. Cioè Francesco si è perso nel tu. Vede solo il tu. Guardate che è impressionante. E guardate che questa è la preghiera dell'innamorato. Io quando la recitavo, ero ragazzino, dicevo, ma che tu sei ogni nostra ricchezza. Ma è stata detta 2 volte. E tu sei bellezza 2 volte. L'ha ripetuto, tu sei fortezza, tu sei speranza, ripete di nuovo, tu sei dolcezza, tu sei la nostra, tu sei tutta dolcezza, carità, e fede, e mitezza, e gaudio, e letizia, tu sei bellezza. E mi sembrava monotona. E infatti leggendola così, superficialmente, sembra una preghiera monotona. Invece è la preghiera dell'innamorato, no? Anche io quando porto i ragazzi alla Verna, dove c'è questa preghiera, perché l'ha composta alla Verna 2 anni prima di morire, questo, quindi è consumato da questo tu, è posseduto da un tu, non esiste più l'io, capite? Anche quando tu hai fatto un cammino con il Signore, se tu metti sempre, faccio un esempio, il tuo peccato nel tuo rapporto con Dio, vuol dire che tu metti ancora te stesso nel tuo rapporto con il Signore. Il tuo peccato sei ancora tu lì, no? Che ti metti al centro. Francesco non mette più il suo peccato, non mette più la sua povertà, non mette più le sue necessità, non chiede più nulla e si perde nel tu, il tu che è entrato dentro. E infatti Francesco diventa Gesù. C'è una visione che dice, alcuni frati vedono Francesco con le stimmate, con le piaghe, e alcuni frati dicono, ma è Gesù, ma no, è Francesco, ma no, Francesco, è Gesù, ma Francesco. E discutono i frati se in quella visione che avevano visto era Gesù o era Francesco. Era diventato Gesù, Francesco. Era diventato come Gesù. Ha voluto talmente assomigliare a Gesù da avere anche il primo stigmatizzato nella storia della Chiesa, Poi c'è stato Santa Caterina, pare, Veronica Giuliani, sono stati tanti stigmatizzati nell'Ottocento, eccetera. E l'ultimo Padre Pio, no? Ma Francesco è quello che era. Pensate, ecco qua. Lui non riusciva a trattenere le lacrime, piangeva a voce alta la passione di Gesù che gli stava sempre davanti agli occhi, riempiva di gemiti le vie, rifiutando di essere consolato a ricordo delle piaghe di Gesù. E incontrò un giorno un suo intimo amico e, avendogli manifestato la causa del dolore, subito anche questi proruppe in lacrime amare. No, pensate. Ecco, basta, questo è Gesù. Ecco, questa è il primo punto della spiritualità francescana, è una spiritualità quindi cristologica, proprio Gesù, una persona. Allora c'è da domandarsi, ma io ho incontrato Gesù? Domenica sentirete nel Vangelo Giovanni che dirà: in mezzo a voi c'è uno che non conoscete, dentro nella vostra vita avete fatto la comunione, la cresima, eccetera. C'è uno che ancora voi non conoscete. nel senso non di conoscere, perché sappiamo tutto di Gesù, abbiamo letto i libri, ascoltiamo le conferenze, siamo andati a scuola e abbiamo letto qualche testimonianza, Gesù conosciamo tutto quello che ha fatto, ma il conoscere vuol dire a livello biblico un'esperienza vitale, di coinvolgimento della vita, capite, di amore, di... Si vede subito se una persona è piena di Gesù. Quando la gente andava da Padre Pio, faccio un esempio, la gente si accorgeva che era Gesù lì. Quando la gente andava da Padre Leopoldo, la gente si accorgeva che c'era Gesù. La gente si accorge se un prete ha Gesù, se un uomo, una donna ha Gesù. Capite? Ecco. Il secondo punto che vorrei portarvi è l'amore di Francesco verso la parola di Dio, la parola. Una spiritualità basata sulla parola, sul Vangelo, che poi il Vangelo non è un libro per noi cristiani, il Vangelo è soprattutto Gesù Cristo, la sua parola che possiamo riascoltare, possiamo farla nostra. E quindi per Francesco il Vangelo era la guida. Lui ha iniziato la regola dicendo: la vita e la regola dei frati minori è questa, osservare il santo Vangelo di Gesù Cristo, punto. Allora i vescovi, i cardinali a quel tempo, dai, mi di qualcos'altro, vivendo in povertà, castità e obbedienza, obbedendo al Papa canonicamente eletto, metti ancora qualcos'altro. E allora Francesco ha fatto un po' qualche cositina, ha messo qualche... Ma però lo spirito è osservare il Santo Vangelo. Ecco, tutta la vita di Francesco è stata giocata sul Vangelo, capite? Sul Vangelo. La parola che Francesco ascoltava, infatti, come ha fatto a capire la volontà di Dio? Non sapeva che cosa fare, non sapeva che tipo di vita scegliere, non sapeva che cosa il Signore volesse da lui. Allora andava in chiesa e sentiva la parola che veniva letta e chiedeva al sacerdote: spiegami questa parola, spiegami. Era umile, sapeva anche abbassarsi, sapeva anche chiedere consiglio, no? Non era presuntuoso Francesco, uno che sapeva tutto, no? Andava a chiedere. E quando un giorno è entrato nella chiesa di Santo Stefano, è sentito il sacerdote che diceva: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, dia tutto ai poveri, e poi mi segua. Ma è questo quello che voglio, questo io, voglio spogliarmi, voglio dare via tutto. E aveva sentito la parola del Vangelo. È stata la parola che l'ha colpito. Anche Sant'Antonio Abate, il fondatore del monachesimo, è entrato in chiesa, ha sentito il Vangelo, il giovane ricco che chiedeva di seguire e ha detto di no perché era troppo ricco. E questo Sant'Antonio Abate, il fondatore del monachesimo occidentale, ha detto: no, io lascio tutto. E ha venduto tutte le sue proprietà e si è fatto eremita, no? Si è fatto eremita, il Vangelo. Interessante, eh? La parola del Signore. Ma anche Ignazio di Loyola, voi sapete, era un capitano, stava combattendo contro Pamplona, la città di Pamplona, stava guidando i suoi soldati, era al servizio di un signore. E una palla di cannone gli è caduta sul piede, no? Sulla gamba, è stato azzoppato, bloccato in letto. Chiede alle suore che lo assistevano: portatemi qualche libro da leggere per passare il tempo. Qualche romanzo aveva chiesto lui, qualche storia d'amore. E le suore hanno detto: ma noi qui non abbiamo romanzi, noi abbiamo il Vangelo e la vita dei santi, datemi questi libri che passa un po' di tempo, no, finché sono qui costretto a stare a letto, e si è convertito leggendo il Vangelo. Ma Pasolini, sapete, quando è stato ad Assisi, è stato andato in albergo, forse tenuto dei frati, quelle case, il cenacolo, eccetera, e sul comodino c'era il Vangelo. Pasolini ha letto il Vangelo e ha fatto il Vangelo secondo Matteo, e dicono che sia uno dei capolavori di Pasolini, in bianco e nero, un po' Gesù rivoluzionario, guai a voi ricchi, eccetera, lui l'ha presentato soprattutto sotto, ma è stato il Vangelo anche Pasolini, eh? Ecco, la parola del Signore, ecco, per Francesco ha giocato un ruolo molto molto importante, fondamentale. Per Francesco la parola del Signore, le parole del Signore erano le parole fragranti. Diceva che ai frati bisogna ascoltare la parola del Signore, bisogna metterla al centro, il Vangelo, proprio era un innamorato della parola del Signore. E cercava di viverla questa parola, questo primato della parola. Ecco qua, un giorno in cui in questa chiesa si leggeva il brano del Vangelo relativo al mandato affidato agli apostoli a predicare, il santo che ne aveva intuito solo il senso generale, e dopo la messa pregò il sacerdote di spiegargli il passo, e il sacerdote glielo commentò punto per punto, e Francesco, udendo che i discepoli di Cristo non devono possedere né oro né argento né denaro, né portare bisaccia né pane né bastone per via, né avere calzari né due tonache, ma soltanto predicare il regno e la penitenza, subito esultante di Spirito Santo esclamò: questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore. E si è spogliato. Ma è stata la parola letta in quel momento, è la parola che tu ascolti, la stessa parola che tu ascolti ogni giorno quando vai a messa, non so, ma che non cambia te. E perché Francesco ha cambiato? Perché la parola ti cambia nella misura in cui tu ti lasci cambiare, no? È importante questo. Vedi, Francesco era molto preoccupato che i frati non facessero vita da professori, che non diventassero teologi. Lui voleva frati semplici che vivessero il Vangelo. Francesco non voleva professori. Vi racconto questo episodio perché è molto significativo. Mentre Francesco stava seduto davanti al fuoco per scaldarsi, un novizio tornò alla carica con la questione del salterio. Voleva un salterio per leggere i salmi. A quei tempi i libri costavano un patrimonio, Avere un Vangelo era una ricchezza. E questo novizio voleva il salterio per pregare. E Francesco gli rispose: quando avrai ottenuto il salterio, bramerai e vorrai il breviario. E avuto il breviario, ti pianterai in cattedra, come un prelato, e ordinerai al tuo fratello: ehi, portami qua il breviario. E udendo queste parole, il santo, acceso in spirito, raccolse della cenere e se le sparse sul capo, dicendo a se stesso: io il breviario. E intanto che ripeteva questa esclamazione, veniva come frizionandosi la testa. Il novizio ne rimase allibito e pieno di vergogna, e Francesco gli confidò: fratello, anch'io fui tentato di avere libri. E per conoscere la volontà del Signore su questo punto, presi il libro in cui sono scritti i Vangeli del Signore e lo pregai che mi mostrasse il suo volere alla prima apertura del volume. E finito che ebbi di pregare, al primo aprire del libro mi venne allo sguardo quel detto di Cristo: a voi è concesso di conoscere il mistero del regno di Dio, ma agli altri viene proposto in parabole. E soggiunse: molti sono quelli che volentieri si elevano alla scienza, ma beato sarà chi si fa sterile per amore del Signore Dio. E come, cioè Francesco diceva: ma non serve leggere tanti libri, farsi vedere, di sapere un sacco di cose. Quello che è importante è vivere, il Vangelo, ascoltare il Vangelo, metterlo in pratica nella tua vita, affidarti a questa parola che è potente. E vedete, quando lui è stato invitato da Bernardo, uno dei suoi vecchi compagni di allegria, sapete, no, Francesco ha trascorso 20 anni prima della conversione cercando di vestirsi, voleva eccellere nella moda, nei vestiti, nelle feste. Per 20 anni lui ha cercato di vestirsi. 20 anni, gli altri 20 anni di conversione ha cercato solo di spogliarsi. 20 anni prima della conversione si vestiva, 20 anni dopo aver incontrato il Signore cercava di spogliarsi sempre di più, finché è morto nudo, no? Sulla nuda terra. Interessante, no? Noi dice sempre avere le maschere, avere i vestiti, servirci delle... Bernardo è affascinato dalla vita di Francesco e vuole capire. Sentite cosa fa Francesco. Francesco non dice segui me, fa come ho fatto io. No, sentite, con l'amico Bernardo. Un giorno in cui Bernardo, dopo aver constatato di persona la santità del servo di Cristo, decise di seguire il suo esempio. Si rivolse a lui per sapere come realizzare questo proposito, che voleva anche lui seguire il Signore, lasciare il mondo. Ascoltandolo, il servo di Dio si sentì ripieno della consolazione dello Spirito, perché è uno dei suoi primi compagni, Bernardo, perché aveva concepito il suo primo figlio. Esclamò: un simile consiglio dobbiamo chiederlo a Dio. Vedete, Francesco non è che si metta al posto di Dio, non è che dica a Bernardo fai come ho fatto io, spogliati, diamo tutto ai poveri. No, e dobbiamo chiederlo a Dio. Perciò, poiché era ormai mattina, avevano chiacchierato tutta la notte, entrarono nella chiesa di San Nicolò, che c'è ancora quella in parte, San Nicolò. Dopo aver pregato, Francesco, devoto, adoratore della Trinità, per 3 volte aprì il libro dei Vangeli, per 3 volte, in nome della Trinità. Ma dopo aver invocato lo Spirito, non si tratta di giocare. Tu non puoi aprire così per gioco, dai Dio, adesso fammi capire, come se fossi io a comandare Dio, capite? Ci vuole molto equilibrio qui. Dunque andiamo a chiedere consiglio. Aprì il libro dei Vangeli chiedendo a Dio per 3 volte confermasse il proposito di Bernardo. Alla prima apertura si imbatté nel passo che dice: se vuoi essere perfetto va, vendi tutto quello che hai. Bernardo era ancora più ricco di Francesco. Alla seconda: non portate niente durante il viaggio. Alla terza: chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prende la croce. Questa, disse il santo, è la vita e la regola nostra e di tutti quelli che vorranno unirsi alla nostra compagnia. Va dunque, se vuoi essere perfetto, e fa come hai sentito. Ecco qua il Vangelo. Andiamo a chiedere al Signore. Apriamo il Vangelo. E esortava i frati a conservare con ogni cura il Vangelo, la regola, come avevano promesso, e li ammoniva soprattutto ad essere reverenti verso i ministeri e le leggi della Chiesa, ad ascoltare con amore e devozione la Messa, a guardare e adorare con fede il corpo del Signore Gesù Cristo, a avere in onore i sacerdoti che officiano questi adorabili e grandi sacramenti, e che dovunque si imbattessero gli uno di loro, chinassero la testa e baciassero la sua mano, e qualora li incontrassero a cavallo, facessero riverenza, e non contenti di baciar loro la mano, perfino gli zoccoli del loro cavallo baciassero, in segno di venerazione per il loro sacro potere che avevano di darti Gesù. Beh, capite? I sacerdoti è molto bello, perché alla fine è raccontato che vogliono per consolarlo dalle sue sofferenze, e vogliono i frati leggergli delle pagine del Vangelo perché possa trarre un po' di consolazione. Francesco sta per morire, e allora dicono i frati: Francesco, noi sappiamo quanto hai amato il Vangelo, adesso mentre ormai ti resta poco, ti leggiamo del Vangelo. E Francesco ha risposto: no, non occorre che mi leggiate il Vangelo, ormai so già tutto, è qui, io ce l'ho già qui, ce l'ho qui, non leggetemi il Vangelo. Cristo crocifisso, Cristo crocifisso. Ecco, Francesco è morto così. Poi sapete che quando lui è morto ha ripreso i gesti di Gesù, ha chiesto un pezzo di pane, ha spezzato il pane, l'ultima cena, l'ha distribuito ai frati, un pezzo di pane, ha fatto i gesti di Gesù dell'ultima cena, proprio voleva lavare i piedi, ha lavato i piedi ai frati, proprio come Gesù, ha compiuto il gesto dell'ultima cena. Ecco, e allora vedete, Francesco, uomo che ha messo al centro Cristo, la parola, io sono proprio anche lui nelle sue ammonizioni raccomandava i frati a nutrirsi delle fragranti parole del Signore, e io, guardate, questo aggettivo veramente mi impressiona, le fragranti parole del Signore. Lui sentiva il profumo il pane è fragrante, tu senti il profumo del pane appena sfornato, senti il profumo, la pizza, no? Senti il gusto, proprio ti viene l'appetito, il pane che è fragrante, no? Proprio, questo profumo che ti riempie, no? Ti fa venire la... Ecco, per Francesco avvicinarsi al Vangelo, leggere la parola, le fragranti parole del Signore. E diceva, e se queste parole le dovessi trovare per terra, buttate per terra da pergamena, non conservate su un luogo decoroso, prego i frati che le prendano queste parole e non le lasciano per terra, le parole di, come fossero stati i frammenti dell'Eucaristia. Ma io, se dovessi chiedervi, è più importante l'Eucaristia o la parola di Dio? Voi cosa mi direste? L'Eucaristia? No. Se vogliamo essere sinceri, è la stessa presenza di Gesù nella parola, è la stessa presenza di Gesù nell'Eucaristia. Vangelo e Eucaristia sono la stessa cosa. Tanto è vero che nella prima chiesa si adorava l'Eucaristia su un tabernacolo e i rotoli, il Vangelo, sull'altra, un altro tabernacolo. E c'era la presenza del Signore nell'Eucaristia e la presenza del Signore nel Vangelo. E se tu leggi la parola di Dio senza quel rispetto, è come se tu andassi a fare la comunione senza consapevolezza che c'è il Signore Gesù. È la stessa presenza, reale, reale, vera. Solo che l'Eucaristia tu non la puoi portare a casa, ma puoi mettere la Bibbia. Addirittura c'è un padre della Chiesa che dice, anche se tu non la leggi perché non hai tempo, ma la tieni sul comodino, la parola di Dio, il fatto di tenerla sul comodino, anche se tu non la leggessi, perché non trovi tempo, rende lenti a peccare. Mettila sul soggiorno, mettila sull'entrata della tua casa. Quando ti svegli c'è la parola di Dio, toccala, tu accarezzi Gesù, tu tocchi Gesù, ma l'Eucaristia c'è più Gesù, no, il sacramento, stessa presenza, tanto è vero che il Signore ci nutre dell'Eucaristia con le due mense, la mensa della parola e la mensa dell'Eucaristia, prima ci nutre con la parola e poi ci nutre con il pane. Ecco, vedete, e questa è l'Eucaristia, quindi loro hanno saltato. Vorrei portare un altro aspetto della vita di Francesco: la spiritualità francescana è una spiritualità fraterna. Guardate, questa è la bomba, questa è l'intuizione di Francesco, la profezia, bellissima, una spiritualità, quella di Francesco, che ha valorizzato il fratello, ha voluto la fraternità, non voleva il convento, voleva la fraternità, no, che i fatti si volessero bene, che si amassero, che si servissero, che si aiutassero. E quando io di solito porto i giovani ad Assisi, li porto sempre a Rivotorto, perché lì è il primo convento dove Francesco ha radunato i primi 6-7 compagni. Ed è interessante perché lì si racconta che durante una notte un frate che stava morendo di fame per la penitenza, che i primi frati facevano, erano poveri, lavoravano sui campi per aiutare i contadini, e mangiavano qualche rapa, e alla sera avevano i crampi allo stomaco, e uno di notte, a mezzanotte, ha cominciato a gridare su quella stamberga, il primo convento di Rivotorto, e comincia a gridare: aiuto, muoio, aiuto, muoio. Francesco si sveglia, tutti i frati si svegliano, Francesco dice: accendete un lume, chi ha gridato aiuto, muoio? E questo frate un po' svergognato: io Francesco non ce la faccio più, questa una fame, Francesco, una fame. E Francesco cosa fa? Pensate, Francesco cosa fa? Per dire il senso di rispetto, di amore fratello. Tutti i frati svegli, non è che abbiano tirato fuori dalla dispensa, dalla cesta, dove li tenevano un po' di roba, abbiano tirato fuori un frutto e l'abbia dato a quel frate che gridava aiuto muoio. No, si sono messi a mangiare tutti insieme con Francesco, tutti i frati a mezzanotte, per non mettere a disagio il frate che aveva gridato aiuto muoio. La fraternità è fatto di vivere insieme come fratelli, guardate, era qualcosa di incredibile, era profetica. Pensate che le fraternità erano a quel tempo di Francesco, immaginate un frullato, immaginate una pera, una mela, una banana, messi insieme, no? Questi fratelli con caratteristiche diverse, messi insieme, frullato tutto, veniva fuori tutta una polpa, tutti uguali. Tu non vedevi più la banana, non vedevi più la pera, la mela, tu mangiavi questa polpa che è uscita dal frullatore, dove è stato macinato tutto, e tu mangi il frullato, però non c'è più personalità, non c'è, tutto è stato annientato, tutto una forma, qualcosa di uniforme, no? Francesco ha concepito la fraternità come Macedonia. Tu sei pera, tu sei mela, tu sei banana, ci mettiamo insieme, formiamo una Macedonia, ognuno rimane quello che è. Rimane quello che è. Devi soltanto accettare di essere tagliato a pezzi. E più sei un frutto grosso, e più sei tagliato a pezzi. Capite? E quindi la fraternità come Macedonia. E chi non viene tagliato a pezzi sono i frutti del bosco, i frutti piccoli, che sono talmente piccoli che non li puoi tagliare, quelli non vengono tagliati. Più sei piccolo, più non viene, ma se sei grande e grosso devi essere tagliato. Vi leggo questo per spiegarvi come la concepiva la fraternità Francesco. Guardate, questo è uno dei punti saldi. Noi puntiamo sempre sulla fraternità, sempre, perché è profetica. Francesco, immedesimato in certo modo nei suoi fratelli, per l'ardente amore e il fervido zelo che aveva per la loro perfezione, spesso pensava tra sé quelle qualità e virtù di cui doveva essere ornato un autentico frate minore, e diceva che sarebbe buon frate minore colui che riunisse in sé la vita e le attitudini di seguenti santi frati: la fede di Bernardo, che la ebbe perfetta insieme con l'amore della povertà, la semplicità e la purità di Leone, che rifulse veramente di santissima purità, la cortesia di Angelo, che fu il primo cavaliere entrato nell'ordine e fu adorno di ogni gentilezza e bontà, l'aspetto attraente e il buon senso di Masseo, con il suo parlare bello e devoto, la mente elevata nella contemplazione che ebbe Egidio fino alla più alta perfezione, la virtuosa incessante orazione di Rufino, che pregava anche dormendo, e la pazienza di Ginepro, e le... Cioè, la fraternità doveva essere composta con la pazienza di Ginevra, con l'orazione di Bernardo, con tutte le caratteristiche messe insieme. Questa è la... Volete che vi legga una pagina bellissima della fraternità? Guardate, credo che sia uno dei testi più forti. Lasciate in macchina. Credo che sia uno dei testi più belli di Francesco nella vita della leggenda perugina. Ho le fonti francescane, mi sono dimenticato in macchina. Aspetta, vediamo se l'ho messa qui. Dove si racconta a Monte Casale l'incontro con i tre ladroni. Interessantissimo, è un brano, guardate, delle fonti francescane di Tre Ladroni, che meriterebbe una conferenza solo su questo, uno studio, perché c'è una finezza psicologica, un'educazione nell'accoglienza del diverso, degli altri, che è una scuola, guardate, è una scuola, quel racconto dei Tre Ladroni di Monte Casale. Che si trova sopra San Sepolcro, c'è ancora il convento dei tre, chiamato il convento dei tre ladroni. Sono due teschi che ricordano due dei tre ladroni che sono stati accolti nell'ordine, tre ladroni. E cos'era successo? C'erano questi ladroni che erano ladroni e bussavano ogni tanto alla porta del convento chiedendo un pezzo di pane. E i frati hanno cominciato a dire: ma è giusto che noi diamo del pane dei lazzaroni? Ma questa gente che ruba, che ammazza. E qualche frate diceva: ma sì, è giusto, perché se vengono a chiedere vuol dire che hanno fame, hanno bisogno. Ma qualche altro frate diceva: però dobbiamo dare il pane, ma dobbiamo anche chiedere che cambino vita. E non riuscivano a mettersi d'accordo, dare il pane o non dare il pane a questi disgraziati lazzaroni. No. E cos'è successo? Che un giorno è passato Francesco, abbiamo un problema. Quando arrivano queste persone, questa gentaglia, come dobbiamo comportarci? Dobbiamo dare il pane o mandarli via? O chiedere che cambino vita? E Francesco dice: se voi mi ascolterete, avrete dei buoni risultati. Dovrete fare così. Prima che vengano loro a chiedere, uscite voi dal convento, andate nel bosco voi, prendete con voi la tovaglia, prendete un orcio di vino, dei pezzi di pane e un po' di cacio. Andate là nella selva e cominciate a gridare: fratelli ladroni, venite, venite, vi abbiamo preparato un pranzo. E voi stenderete la tovaglia e metterete il pane, un po' di vino e formaggio. I ladroni, nell'udire questo, usciranno all'istante. E conquistati dalla vostra cortesia, gentilezza e buon umore, ecco, si metteranno a mangiare. Voi non chiedete che cambino vita io una volta, ma chiedete un primo favore. Che incomincino, per esempio, a non ammazzare, a non dare le botte alle persone che passano su queste strade. Chiedete un primo piede, perché se voi chiedete che diventino migliori tutto in una volta, non vi ascolteranno. Ma se voi direte: guarda, no, guardate, noi vi diamo da mangiare un po' di pane, di vino, tovaglia. Sapete che i frati mangiano senza tovaglia, sapete, no? È la caratteristica dei nostri frati. Francesco chiede ai frati che vadano a prendere una tovaglia per dei lazzaroni, per tre ladroni. Ma pensate, cioè trattarli bene e trattateli, dice Francesco nelle fonti, perché mi ricordo a memoria, l'ho imparato a memoria, e trattateli con rispetto e buon umore. E trattateli con rispetto e buon umore, pensate. Erano dei ladroni. Insomma, per contarla in breve, loro, conquistati dall'affetto, dalla cortesia, dalla stima dei frati, hanno cambiato vita e tre frati, tre ladroni, hanno chiesto di farsi frati. Ma capite, questa è la fraternità di Francesco, che è dirompente, guardate, è profetica. Per dire, no, se tu vai con la tua testa, con la tua con il tuo voler giudicare, escludere, no, gli altri, eccetera. Volevo parlarvi sull'amore del creato. Guardate, è qualcosa di incredibile, l'amore del creato. Guardate, Francesco vedeva, addirittura camminava sulla pietra delicatamente, perché pensava a Gesù Cristo diventato pietra e testata d'angolo. L'acqua la vedeva umile, perché l'acqua va sempre giù, scende sempre, non va mai sulla. Perché è umile l'acqua? Perché scende sempre, fa le cascate, ma non fa l'inverso. L'acqua, no? È umile, no? Scende sempre in basso l'acqua. È umile per quello, no? E poi la cicala. Io sono cresciuto con la scuola de Gentile, ancora con la riforma de Gentile, e dove bisognava disprezzare la cicala. Vi ricordate la maestra, chi che ha la mia età, perché la cicala è fannulona, tutto il giorno canta, e poi arriva l'inverno, ha fame e va a chiedere a chi? Alla formica che ha lavorato, che ha fatto il magazzino. Francesco non amava le formiche. Francesco non amava le formiche perché erano troppo avide. Francesco perdeva la testa per la cicala, perché cantava. E a Santa Maria degli Angeli, vicino alla sua capanna, una cicala per 15 giorni la prendeva col dito e questa frignava e diceva: fratelli, guardate la nostra sorella cicala che canta. E poi dopo 15 giorni: diamo adesso la libertà alla nostra sorella, che vada a cantare altrove. E non l'hanno più rivista, è andata via a cantare. Aspettava che Francesco le desse l'ordine di l'amore per gli uccelli, lodate, benedite il Signore col vostro canto, che è un Dio che si prende cura di voi. Ecco, l'amore del creato. Addirittura, pensate, il cuoco aveva, l'ortolano, il frate ortolano, aveva il compito di tenere nell'orto un'aiola e di non vangarla quell'aiola, e di lasciare che nascessero tutte le piante possibili. E quando si andava a prendere, non so, della verdura, si avesse attenzione di non sradicarla mai, la pianta, perché potesse rispuntare. Mai sradicarla. L'amore è creato, qualcosa di incredibile. Guardate l'intuizione di Francesco, Papa Francesco, con Laudato Si, con l'enciclica che ha fatto sul... è qualcosa di straordinario, l'amore di Francesco Paglia. Se voi leggete le fonti e andate a leggere episodi, il lupo, questo, la malvagità, la cattiveria che... Ma pensate, Francesco, gli animali, sapete, hanno un sesto senso. Mi diverto quando vado a fare le missioni. E si arriva davanti alle case, agli appartamenti, davanti ai condomini, e si suona, no? E di solito arriva il cane, insomma, il cane. Allora c'è chi ha paura, chi si mette l'ombrello, chi mette il bastone, e il cane ringhia, no? Se tu vai armato, il cane avverte, e tu non sei libero, no? E Francesco, quando si è spogliato, è ritornato all'uomo della creazione di Adamo, quando era nudo, no? Nel paradiso terrestre, non si vergognava della sua nudità. E Francesco, con quella spoliazione, ha voluto far capire che lui ritornava all'uomo con l'ossessione del peccato originale. Ci siamo dimenticati che nell'uomo c'è anche una originale innocenza. E Francesco ha recuperato questa originale innocenza, si è spogliato, disarmato, e gli animali, gli uccellini, la cicala, le allodole, il lupo che diventava buono, e il falco che lo svegliava alla verna, frate Falcone, non c'era la sveglia, lui voleva alzarsi all'alba, e allora chiedeva a frate Falcone: svegliami domani mattina. E il falcone arrivava con un pezzo di pane come il profeta Elia, incredibile, frate Falcone. E noi sappiamo, perché quando lui è sceso dal monte Laverna, 2 anni prima di morire, dirà addio Laverna, addio, addio Sasso Spicco, addio frate Falcone che mi svegliavi la mattina. E quindi sappiamo di questo frate Falcone. Pensate, era talmente intelligente che quando Francesco era febbricitante, frate Falcone non lo svegliava, lo lasciava dormire. E Francesco si svegliava e c'era frate Falcone là con la testolina che lo guardava, e Francesco si arrabbiava e diceva: perché non mi hai svegliato? Che volevo pregare quando il sole sorge, eccetera, lodare le lodi al Dio Altissimo, eccetera. E Falcone aveva più giudizio di Francesco, no? Perché sapeva che ormai era sfinito, era consumato, aveva bisogno di riposo, e frate Falcone non lo svegliava nemmeno. Pensate, vedete, l'uomo originale, le bestie sapevano che avvicinarsi a Francesco si avvicinava finalmente all'uomo come era uscito dalle mani di Dio, all'uomo originale. E io mi sono accorto, quando io vado davanti anche a un cane che ringhia, ma vado senza paura, vedete che lo guardo negli occhi, ma senza cattiveria. Il cane percepisce, ha il sesto senso, se tu ti avvicini con cattiveria, con paura, con delle difese, lui reagisce, ringhia. Ma se lui avverte che tu non hai paura, neanche il cane, non sei armato, anche il cane coglie questa tua presenza. Perché ha un sesto senso l'animale, percepisce se tu sei un uomo violento, se hai la violenza dentro nel cuore. E Francesco non aveva più violenza, era l'uomo della pace, l'uomo della comunione, anche con il creato, con le cose della natura. Basta così, bravi, grazie. Volevo dirvi tante altre cose, ma devo tenermele per la prossima volta, non so se...
Io ho avverto molto poesia in queste.
Ma come poesia, in realtà?
La figura di Francesco per gli animali. Io ho paura dei cani.
Lo so, anche me, qualche volta.
Comunque, io penso che l'aspetto più grande per noi sia proprio la fraternità. Cioè, sapere, volersi bene, amare, che non ci siamo scelti noi, marito e moglie si servono, noi no, ci mettono insieme, vogliatevi bene, questa è una testimonianza, e non sempre le nostre comunità sono, alle volte sono difficili, alle volte bisogna tacere, che fosse la predica migliore, ma come nelle famiglie insomma, ecco, vorrei sottolineare questo aspetto di difficoltà naturalmente. Andremo a visitare questo convento dei tre ladroni. Non è mica tanto bello, convento dei tre ladroni.
Monte Casale, è chiamato convento di Monte Casale, si trova parte opposta dalla Verna. La Verna è dalla parte di Santo Stefano e Monte Casale è sopra Sassepolcro. Ma è bellissimo, eh. Una volta io sono andato e c'era un uomo lì che spassava. E il superiore mi ha detto: sai chi è quello lì? È l'ausiliare di Monaco, vescovo ausiliare di Monaco, che viene ogni anno un mese a Monte Casale per fare un ritiro, si prepara tutte le prediche e per distrarsi raccoglie le foglie, spazza, fa qualche servizio umile. Era l'ausiliare de Monaco, il vescovo, e viveva su questo eremo dove vivono 3-4 frati, una chiesetta piccola. Ma è bellissimo, è un convento che niente ti ispira.
Qualcuno che vuole chiedere qualcosa in particolare? Soprattutto questa figura di Francesco, no? Che si innamora di tutti, anche del creato, degli animali. Io mica tanto.
Però, sì, anche dei vermi, per esempio, lui vedeva un lombrico, e lo prendeva mentre attraversava la strada e lo portava dall'altra parte. E lo prendeva e no. Perché il lombrico, il verme, gli veniva in mente il passo del profeta Isaia che diceva: ecco il servo di Yahweh, disprezzato, umiliato, è divenuto come un verme. E allora gli veniva in mente Gesù, che era stato paragonato a un verme, e in quel verme vedeva l'annientamento del Figlio di Dio, e capite? Tutto era un rimando, e immagini di te altissimo, Signore, il sole, tutto, delle creature. Lui sentiva di far parte di questa unità, di questa armonia, no? Del creato. Noi l'abbiamo sporcato, l'abbiamo distrutto, saccheggiato, siamo matti. Ecco, questa è un po' la spiritualità, molto bella, sapete, la spiritualità francescana, molto bella. È difficile anche per come il Vangelo.
Allora, inizialmente mi dicevi che non volevano accettare la Chiesa.
La regola di San
Francesco. Ok, perché dicevano che era impossibile seguire il Vangelo, no?
Sì.
Ok. Sì. Ma oggi è possibile seguire Francesco? Cioè, voi che avete fatto una scelta di vita e avete tutte le vostre difficoltà, ma siete riconosciuti dalla Chiesa e dal mondo, oggi una persona, un laico, una persona, posso essere io, soprattutto poi diciamo anche i terziari, sono in grado realmente di poter fare un cammino così vicino alla regola o alla spiritualità di Francesco?
Quando tu metti al centro della tua vita Gesù Cristo, la parola di Dio, l'amore all'Eucaristia, fai fraternità, rispetti il creato, c'è questo senso di stupore, di meraviglia, e tu vivi come Francesco, insomma, cerchi di avere lo stesso entusiasmo, la stessa letizia francescana, il senso di accoglienza, di fraternità con tutti. Un mese fa è stato fatto beato il primo cappuccino beato degli Stati Uniti, morto nel 57 a Detroit, ed era un cappuccino che non era riuscito a fare gli studi, era diventato sacerdote, ma sacerdos simplex, sacerdote semplice, cioè doveva solo dire la messa senza predicare e senza confessare, perché non aveva teologia abbastanza. Era considerato, non sapeva il latino, non aveva fatto studi di dogmatica, di morale, e quindi doveva solo fare la messa e basta. E lui allora cosa ha accettato? Questi limiti, perché si era fatto frate, e lui era tramviere, guidava i tram di Detroit, è morto nel 57, e lui faceva il sacrestano, dava qualche benedizione, ascoltava la gente che si sfogava, gli anni della depressione, gli anni 20, no? Quella borsa, no? Che è andata giù, e c'è stata la fame in Europa, no? una tempesta di miseria. E questo Solano Casey, di origine irlandese, si è fatto cappuccino, è stato fatto beato. Lui nella piccolezza, nei limiti anche culturali, nella semplicità, nell'ascolto della gente, nell'amore verso Cristo crocifisso, nel vivere la fraternità, è diventato beato, l'hanno fatto beato. Quindi i santi esistono, ci sono persone meravigliose che vivono con radicalità, senza fare sconti, con passione, con entusiasmo, questo è bello, persone... Quando ci si avvicina al Signore, la spiritualità francescana, secondo me, è una spiritualità di spogliazione di se stessi, è una specie di rivoluzione copernicana, dove al centro non c'è più il tuo io, ma c'è Dio, Gesù, e tu giri attorno, mentre noi tante volte giriamo sempre attorno al nostro io. E la spogliazione più bella che ha fatto Francesco non è tanto essersi levato i vestiti, ma è essersi spogliato dentro, capito? Nello spogliarsi, nel togliere tutto quell'istinto di orgoglio, di prepotenza, di violenza che c'è nell'uomo, è diventato il fratello universale, ha costruito fraternità.
Vogliamo ringraziare ancora Roberto Donato per quello che ci ha detto e ti auguriamo buon Natale.
Grazie anche a voi, grazie.
Ci vedremo.
Pensavo che non venisse nessuno col brutto tempo,
no.
Ma dicevano è forte perché è forte.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro, che sei.